Chamei de café, quem chama de...
We've talked the whole night through.
Good morning
to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante. Oggi comincia una nuova settimana e comincia una nuova settimana piena di fatti, anche fatti di cronaca molto importanti, come l'esplosione che c'è stata a Calenzano e che ha provocato purtroppo 3 morti e dei dispersi che purtroppo sono stati trovati, perché sono stati trovati proprio poche ore fa altri 3 corpi sotto le macerie provocate dall'onda d'urto dell'esplosione di questa cisterna. E sulle cause ovviamente stanno indagando i magistrati di Firenze, ma è di tutta evidenza che si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro di cui purtroppo dobbiamo dare conto, anche se probabilmente alla fine verrà fuori che si è trattato di qualcosa che ha interrotto una filiera, quella del rifornimento, diciamo, delle autocisterne dal deposito dell'Eni di Calenzano, che era ormai diventata rutinaria. Ma dentro una routine, come sapete, molto spesso può inserirsi un corpuscolo, un qualcosa che interrompe tragicamente la quotidianità e appunto diventa una tragedia. Di questo ovviamente non è che dobbiamo parlare in virtù del discorso che ci sono sempre nuovi morti del lavoro, della sicurezza, eccetera, perché può darsi che in questo caso sia stata veramente una fatalità. Comunque ci saranno 4 ore di sciopero dichiarate dai sindacati proprio per ricordare che le morti sul lavoro, anche se in questo caso potrebbe essere veramente stata solo la sfortuna, sono comunque un elemento quotidiano di cui molto spesso noi ci dimentichiamo, anzi in realtà in questa radio non ce ne dimentichiamo mai, però comunque è giusto, come dire, ricordare anche oggi che oltre alle tante altre tragedie di questo paese, quello delle morti sul lavoro è veramente una piaga che non si riesce ad arginare. Però noi oggi parliamo anche di altro e cominciamo intanto a salutare Giorgio De Rossi.
Buongiorno
Bolscevico Lacustre, buongiorno anche al nostro Franco Iappelli. Buongiorno Franco.
Buongiorno a voi.
Allora, dopo questo, diciamo, doveroso cappello, come si dice in gergo giornalistico, riguardante la cronaca nera, in queste ore ovviamente si sta scavando in mezzo alle macerie, quindi vi teniamo aggiornati anche rispetto a quelli che sono l'andamento delle notizie su Calenzano. Andiamo a parlare di quello che è il caso internazionale del momento, perché devo dirvi la verità, anche insomma da persona che comunque fa questo mestiere da tanti anni, io su quello che è successo in Siria ho avuto qualche difficoltà a capire come si dipanavano gli aspetti internazionali, che cosa è successo realmente e cosa c'è ovviamente dietro le quinte di questo passaggio di regime, di questo, diciamo, momento di scontro in un fazzoletto di terra che è appunto la Siria, che sta diventando magicamente dirimente nel contesto di quello che sarà la nuova declinazione del Medio Oriente. Dico giusto, Franco?
Sì, anche se ti debbo
come si può dire, fare una piccola no, rimprovero sarebbe eccessivo, una precisazione che la Siria non è un fazzoletto di terra.
No, non è un fazzoletto,
per dire
fazzoletto di terra, nel senso che comunque stiamo parlando di un pezzo di terra incastrato all'interno di una questione
è strategico e per di più è molto esteso,
cioè, non lo sto dicendo fazzoletto nel senso che è un
vabbè sei assolta su,
sono
dai,
assolta so. Nel senso ho detto sei fazzoletto nell'ambito di tutto il Medio Oriente.
La prossima volta metto il voto,
Va bene, mi metta due. Allora, io quello che sono riuscita a capire, e ovviamente appena sono entrata in radio stamattina ho chiesto sia a Giorgio che a Franco di darmi le loro opinioni su quello che è successo in Siria, perché per un motivo: improvvisamente, in un contesto internazionale in evoluzione, in totale evoluzione, abbiamo visto come dire, nelle ultime settimane anche come si sono gestite le diplomazie europee rispetto alla crisi francese e quella ovviamente tedesca, tutto ovviamente rivolto al contesto internazionale. E adesso però io sulla Siria volevo capire che cosa è passato sotto quello che ho visto, perché io ho visto arrivare, lo dicevamo prima con Franco, ho visto arrivare delle macchine che non hanno sparato un colpo ma suonavano il clacson, come tu hai già detto giustamente, e per un colpo di Stato mi sembra una cosa divertente.
Era
no?
Tra i tifosi della curva nord,
esatto.
Il matrimonio dei paesi.
Il matrimonio dei paesi e dei Casamonica. Che
beh, anche cioè, se la vogliamo mettere, anche una cosa del tipo nanni ci andiamo a divertire. Insomma,
esatto, non ho capito.
Gita ai castelli.
Cioè,
insomma,
era tutto molto, come dire, molto tutto previsto, era molto, molto chiaro che ci fosse, come dire, un qualcosa che dietro le quinte si era già mosso da tempo.
Ma tieni presente che la famiglia Assad, il clan Assad, quasi tutti, ovviamente tranne Assad, la moglie e qualche congiunto, si era trasferita a Mosca già da novembre.
Eh sì.
Che significa? Significa che già si stavano preparando. Tieni presente che a Mosca, quello che si sa, perché non altre notizie sul patrimonio
di
Assad
non sappiamo,
no si sanno, si intuiscono, però non si hanno le cifre precise, però stiamo parlando di 2 miliardi di dollari, cioè voglio dire, 2 miliardi di dollari sono 2.000 miliardi,
sono 4.000 miliardi.
Milioni, 2.000 milioni di dollari,
sì, o 4.000 miliardi delle vecchie lire, se
sì,
più.
Sì,
ma insomma,
sì,
sono cifre che io non riesco neanche a immaginare,
no,
cioè, insomma, neanche
non,
come
no, insomma, non siamo proprio al di fuori della nostra portata.
Adesso,
e ci hanno, scusa, fammi finire il coso. Loro già hanno 19 appartamenti in una specie di grattacielo di residence di lusso nella cosiddetta City di Londra,
di Mosca,
che è il quartiere, diciamo, più elegante, più così, quello degli affari, ma nello stesso tempo è anche quello, sarebbero i parioli di Mosca, ecco, così.
Insomma, questa,
quindi,
era una fuga preparata da tempo,
secondo me. Sì, secondo
tu,
me
Giorgio,
sì.
Come la vedi?
La vedo come Franco. C'è stata una trattativa che è durata qualche mese per abbandonare le armi, perché era un costo troppo alto per la Russia continuare a sostenere la Siria, quindi hanno detto a sto
con
punto,
poco ritorno,
esattamente, con nullo ritorno.
Ma tant'è vero, scusa se ti interrompo,
figurati,
Giorgio, tant'è vero che c'è un articolo sulla Stampa che parla chiaramente di un accordo tra Erdogan
certo,
e Putin, cioè voi ci lasciate mano libera commercialmente parlando, economicamente parlando, sulla zona di Aleppo e dintorni e così via, dico questo da parte di Erdogan, e noi vi lasciamo le basi che avete a Turz e
certo,
da un'altra parte.
E poi c'è un altro discorso da fare sempre, che ci viene come al solito dai romani: cui prodest? Allora, tutta questa storia a chi ha giovato? Israele per primo, che già si è attestato per 14 chilometri del territorio siriano, si sono ripresi le alture del Golan, stanno
e hanno detto che non le mollano,
hanno detto che saranno che eternamente loro, ha detto Netanyahu, esattamente. Poi ovviamente in funzione antirussa giova agli Stati Uniti, e poi Erdogan che si è sistemato un po' di cose, e soprattutto secondo me gli rimanderà 300.000 siriani che stavano in Turchia.
Ma la, questo è probabile. Sul fatto che giovi agli americani in funzione antirussa, però ti dico francamente, gli americani hanno fatto un colpo maestro, questo è chiaro.
Certo.
Cioè, è chiaro che è tutto a loro vantaggio, certo. È a vantaggio di Israele. Tieni presente che con questo colpo Netanyahu ha rafforzato la propria posizione e la propria popolarità in Israele, perché ha esultato, brindato, fatto, cioè come se fosse una vittoria veramente di Israele. In effetti lo è.
Io torno a dire che tutto quello che è successo da ottobre in poi dell'anno scorso è stato tutto in qualche modo incoraggiato, non voglio dire organizzato, da Netanyahu e compagnia, perché c'erano le manifestazioni tutte le settimane, per un anno di seguito hanno avuto tutte le settimane manifestazioni contro il governo Netanyahu, che stava cercando di bavagliare la Corte Suprema. Da lì in poi lui ha giocato la carta della disperazione, ha fatto morire qualche decina di migliaia di esseri umani, cosa della quale non gliene frega assolutamente nulla, essendo quelli arabi e musulmani, molti cristiani pure fra l'altro, perché poi non ci dimentichiamo che in Palestina c'è una forte componente cristiana, e questo è stato.
Ma io le mando una cosa adesso, proprio per riuscire anche a far capire ai nostri ascoltatori quali possono essere adesso gli equilibri all'interno dello scacchiere medio orientale, ma è per questo parlavo prima della Siria come, diciamo, un fazzoletto incasellato in un contesto molto più ampio. Allora, abbiamo visto che chi ci ha guadagnato è Netanyahu. Abbiamo visto che comunque gli americani sono Erdogan, dietro le quinte, Erdogan, che ovviamente ne abbiamo ampiamente parlato, ma e quindi che gli americani potrebbero essere tra virgolette i registi di questa operazione, ma anche la Russia ha avuto una sua parte nella regia, oppure si è semplicemente vista arrivare Assad e l'ha dovuto gestire?
Ma si è fatto una trattativa.
Dipende. Secondo me la trattativa c'è stata, anche perché se l'aviazione russa voleva fermare questi sulle camionette e un altro po' sullo scooter che andavano alla conquista di Aleppo e dintorni,
gli sarebbe convenuto?
No, non gli sarebbe convenuto, perché l'abbiamo detto prima, cioè la Siria sotto certi aspetti era diventata una palla al piede, perché non dimentichiamo che la Russia avrebbe dovuto, cioè dimentichiamo una cosa fondamentale, che la vera guerra in cui è impegnata la Russia è quella con l'Ucraina, cioè nel senso due fronti diventano pesanti per tutti, cioè,
appunto diventano pesanti per tutti, e quindi se ne devi mollare uno molli quello meno redditizio, questo intendendo che l'Ucraina non la molleranno
soprattutto
mai,
soprattutto quello più lontano da casa, nel senso che all'Ucraina interessa, perché è veramente per loro molto di più del cortile di casa, per usare la vecchia cosa
dell'America, lo zerbino di casa,
no per loro è parte integrante, esatto, della Russia, certo, secondo la loro mentalità.
E quindi secondo il vostro ragionamento, perché ovviamente questo ragionamento stava facendo Franco, è anche quello di Giorgio, dobbiamo pensare che la Russia sul fronte ucraino non mollerà mai.
Ma no, certo.
Ma io penso
la trattativa è proprio quella.
Io penso che, ecco, che ci
si prendono l'Ucraina in cambio della Siria.
Dammi l'Ucraina, che a me serve, perché sto... serve per la mia difesa, serve per la mia sicurezza, serve per tante cose. La Siria,
si sarà parlato anche questo mentre aprivano le porte di Notre Dame, mi immagino.
Ma sicuramente.
Trump che stava lì al di là di Elon Musk, che insomma è una simpatica nota di colore.
Secondo me ne hanno parlato ben prima.
Esatto.
Cioè non è una cosa improvvisata questa. Se andiamo a vedere, tieni presente poi, ecco, amnistia per tutti, per esatto, l'esercito, sì, poi, poi teniamo presente una cosa, no, no, non tanto le carceri quanto chi ha fatto parte dell'esercito di Assad non verrà perseguito, eccetera. Quindi
le donne non porteranno il velo, questo voglio vedere fino tra sei mesi, come dicevamo prima con Giorgio, ma sarà sempre così.
Il problema è che lui, come si chiama, al...
Beh, ha un nome come il solito impronunciabile, al me lo ricordo, no, anche perché l'ha cambiato, quindi
sì, esatto,
quindi
esatto.
Non me lo sono perso.
Lui si dichiara cambiato rispetto alla sua militanza in Al-Qaeda, cose eccetera, però teniamo presente che l'HTS, che sarebbe l'organizzazione di cui è a capo adesso, eccetera, è nel registro delle organizzazioni terroristiche internazionali.
Sì, certo. Oh,
vabbè, che lì ci mettono chi
a parte loro, esattamente, no? Che c'è, no?
Cioè, pure Gheddafi era un terrorista,
ma su questo, no? Non c'è, certo. Oh,
però quando stava nella tenda gli bombardavano.
Sì, però ecco, una cosa che mi era venuto in mente, allora, questo personaggio di cui non ricordo il nome per mia colpa, ovviamente,
lo troviamo
e è un personaggio che esce fuori dal nulla, perché noi ovviamente non conosciamo direttamente quelli che sono i principali protagonisti di questi gruppi, però diciamo, posso pensare senza sbagliarmi che possa essere il classico personaggio messo lì tipo vaso di coccio per prendere ordini da ovviamente elementi internazionali superiori, è così, giusto?
Vabbè, ma in una gestione di stati di questo livello c'è sicuramente,
per carità, cioè, no,
certo.
Non è che fanno comanda al primo che passa,
non è che nascono come i funghi prataioli dopo le piogge d'autunno, insomma, certo. Non è bella questa immagine.
Bello, questa immagine del fungo pratajolo. Bene, adesso altra domanda un po' urticante che vi faccio, ma urticante per un motivo. Ora, al di là del fatto che Assad era, insomma, un personaggio che sembrava appartenere più al periodo medievale, con
fisicamente comunque ho sempre pensato che somigliasse a Fabio Fazio.
Sì, ma non mi è mai piaciuto neanche questo. No, ma al di là della plomba, questo sellerone, come si dice a Roma, lungo, con gli occhi chiari, di ghiaccio.
Invece, però, cioè, scusa l'interruzione, ma parlando così della parte... come si dice, di gossip della faccenda, sì, e tutto, ma tieni presente che in realtà il dittatore non lo voleva fare, nel senso che ha studiato a Londra come oculista, dove ha conosciuto la moglie, che tra parentesi è ancora una donna molto bella, tant'è vero che Vogue le dedicò una copertina, definendola la rosa del deserto.
È vero, vero.
Adesso, oggi c'ha sembra un cancro al seno, la leucemia e cosa, quindi se la sta passando non proprio benissimo. E lei pure in realtà è britannica, c'ha pure il passaporto britannico, figlia di siriani molto ricchi, molto benestanti, che però lei è nata e cresciuta a Londra, insomma, tant'è vero che per un certo periodo si faceva chiamare Emma invece di Sama, lì come si chiama?
Asma. Che da noi non è nome molto
non è proprio,
sarebbe molto carino, no?
Non è proprio
Asma Assad, ecco qua, la rosa del deserto.
E cioè lui era uno che si era programmato per tutt'altra vita e tutt'altra carriera, insomma, vederlo, cioè lo dipingono, cioè, per carità, lì ci sono stati massacri, ma c'è stata pure una guerra civile, e quando c'è una guerra civile non è che si va tanto per il sottile. Del resto sta Siria, diciamocelo francamente, dopo la indipendenza, che poi la vera indipendenza è venuta non dopo la guerra, ma dopo la seconda guerra mondiale, perché era una colonia francese la Siria, ma la vera indipendenza è venuta nel 58. Il padre di Assad era in realtà il ministro della difesa. Dopo la guerra dei sei giorni la Siria litigò con Nasser, che da cui si era unita, c'era la Repubblica Araba Unita, la gente oramai non la ricorda più, c'era la RAU, Repubblica
Araba Unita,
Araba Unita, che univa appunto Siria e Egitto. Si separarono nuovamente perché i siriani rimproverarono agli egiziani che non li avevano aiutati durante la guerra e così via, e quello che era il ministro della difesa, il padre di Assad, divenne il dittatore, insomma, quello è coso. Giocò un ruolo quello che forse, secondo alcuni osservatori, era l'esperimento laico più importante fatto nel mondo arabo, che era il partito Ba'ath. Partito Ba'ath, che era, si definivano socialisti, anche se socialisti nazionalisti, socialisti arabi.
Era entrata anche una parte dei fratelli musulmani nel partito Ba'ath.
Perché
al solito il Medio Oriente hanno altri criteri rispetto ai nostri, quindi non possiamo.
Ma anche nella stessa situazione siriana, i parametri che noi usiamo occidentali
non c'entrano niente,
perché lì poi, come si dice, si premia la cabila, si premia l'appartenenza religiosa, salafiti, wahabiti, eccetera.
Poi ci sono
sempre il famoso tribalismo lì, resiste ancora.
Concludendo, Assad andò al potere, venne richiamato dal padre, lui stava a Londra a faloculista, diciamo così.
Venne richiamato dal padre
perché morì il fratello maggiore, come succede sempre in questi casi, e insomma...
In quel caso lui dovette fare buon viso a cattivo gioco, cioè quello di prendere il posto di un fratello.
Non era programmato per fare il dittatore. Poi ci si è trovato c'è un proverbio che dice a brigante e mezzo. Lui si è trovato nel mezzo di una guerra civile con tutti che appetivano pezzi del sole della Siria. Da una parte c'erano i curdi, dall'altra c'era l'ISIS, dall'altra poi vai a capire, insomma, cioè qui il fondamentalismo islamico, lì l'ISIS l'hanno creato gli Stati Uniti, quindi insomma.
Il personaggio, io ringrazio Massimo Sartori che è venuto a trovarci oggi in trasmissione per avermi trovato il nome del nuovo, diciamo, un capo siriano che si chiama Abu Mohammed al-Jolani, che è il nome che, diciamo, lui si è preso, il suo effettivo non lo conosco, e quindi solo per dovere di cronaca ve lo do, poi insomma sentiremo parlare ovviamente di lui. Adesso vorrei riportarvi però a un aspetto di questo cambiamento internazionale che ci riguarda direttamente. Domanda: la Russia probabilmente sta già prendendo accordi con Trump, li ha già presi, sta già riattivando un filo di dialogo con la Casa Bianca, in vista ovviamente del passaggio di consegne tra Biden e Trump, che avverrà ormai tra non più di 4 settimane. Quindi a quel punto tutti avevano scommesso, anche subito dopo l'elezione di Trump, che la guerra in Ucraina sarebbe stata la prima a finire, mentre su quella israeliana, e anche noi lo abbiamo detto, su quella israeliana c'erano invece dei punti interrogativi molto importanti. Alla luce di questo cambiamento in Siria, e quindi anche di un Erdogan, un turco, che diventa un po' più pesante nel quadro mediterraneo dopo questo passaggio, come pensate che possa finire? Ovviamente non vi chiedo di avere a entrambi la palla di vetro, perché non ce l'avete, però da buoni analisti quali siete, allora, la guerra in Ucraina secondo voi come va a finire? E invece Netanyahu che fa adesso che dice che addirittura il Golan se l'è ripreso, e col cavolo che ce lo ridà, o comunque lo ridarebbe ai siriani?
Beh, io vedo, l'abbiamo già adombrato prima, cioè la Russia, le famose mire egemoniche, secondo me ce l'ha molto ridotte. Cioè è chiaro che Putin vuole riconquistare il ruolo che era stato dell'Unione Sovietica, però siccome non è un folle ed è molto realista, sa che questo può essere un obiettivo limitato, non può ricostituire la federazione,
ma no, 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 l'impero
neanche immaginabile,
né soprattutto può riprendere la vecchia influenza che aveva sull'Europa dell'Est, come cioè se oggi parli dei russi in Polonia, in Finlandia, in cose del genere, cioè in Finlandia vabbè, sempre,
in Ungheria non ne parliamo,
ma in Ungheria relativamente, nel senso che non ne parliamo, però forse il più filo russo è proprio l'ungherese Orban, mm-hmm. Però sì, a livello di popolo io ci sono stato in Ungheria, ti posso assicurare che quando e che poi ci sono stato dopo che l'armata russa se n'era andata, però, cioè era fresca ancora di cose, ti posso assicurare che c'era un odio popolare diffuso.
Anche nella Repubblica Ceca, in tutto l'Est.
Quello lo dico io. In Ungheria ne ho avuto contezza, avevano coniato pure le medaglie con la nuca di un soldato sovietico grasso e eccetera, con scritto tornatene a casa, mi ricordo che l'ho conservata da qualche parte, perché la Russia quindi ha obiettivi limitati, ma gli obiettivi limitati, tenendo presente che è il più vasto paese del mondo, sono sempre connaturati a questa vastità, cioè è chiaro che vuole una zona di sicurezza, che tutto sommato non dico mi sembra legittimo, però
è legittimo,
non lo so perché sai gli ucraini dicono che c'è pure lì, c'è un vecchio odio, ricordiamoci che c'è stata la carestia di Stalin, certo. Ricordiamoci che gli ucraini, diciamo la verità, quando i russi si incavolano perché sono nazisti, perché tutto quanto, detto brutalmente, c'hanno ragione.
Certo che
hanno ragione, perché gli ucraini hanno combattuto insieme alla Wehrmacht.
Certo, ma io te ne dico un'altra. Casomai una ipotesi distopica, la Russia non fosse più potente, sai chi sarebbero i primi a volere l'Ucraina? I polacchi.
È vero,
sì, sì, è vero, verissimo.
Perché nella storia Kiev è stata una città polacca.
È stata una città polacca, si è spostata.
Certo che si è spostata, ma loro ritengono l'Ucraina una terra loro.
Sì, sì, sì. Ma i polacchi da un verso, gli russi da un altro, eccetera. Quindi voglio dire, Putin vuole espandersi, cioè secondo me vuole uscire dalla dimensione di potenza regionale, sì, a cui la Russia è stata relegata dall'89, e vuole riavere un ruolo di potenza internazionale, tutto qui, cioè vuole poter continuare, poter, non dico dialogare, ma confrontarsi con potenze come la Cina, come gli Stati Uniti, come il coso, da pari a pari.
Ma i BRICS servono a questo,
ma secondo me ci stanno riuscendo, perché cioè quello che noi stiamo vedendo da bravi occidentali è un mondo completamente falsato.
Esattamente.
Cioè, in realtà tre quarti del mondo stanno con
dall'altra parte.
Non è con la Russia, stanno assediando l'Occidente, diciamo la verità, questa è il succo, economicamente, culturalmente, demograficamente, soprattutto. Sì. Quindi
ricordati quello che ho detto della penetrazione cinese in America Latina.
Sì,
22 paesi su 26 hanno firmato gli accordi con la Cina, per staccarsi dagli Stati Uniti.
Quindi dimmi.
No, adesso perché voi stavate facendo un riferimento, diciamo, a questo cambiamento anche all'interno degli Stati Uniti. E io colgo l'occasione proprio per tirare questo filo molto sottile riguardo al nostro racconto di oggi, per portarvi negli Stati Uniti, dove c'è stata una cosa che molti di voi ovviamente considereranno secondaria, eppure a me ha fatto molta impressione che questo ragazzo italo-americano, almeno di origini, questo si chiama Luigi Mangione, sia il killer del capo dell'United Healthcare, Brian Thompson, quello che è stato ammazzato, che praticamente era un personaggio a capo di una delle classiche multinazionali delle assicurazioni sanitarie, che almeno in America, e poi verrà anche da noi perché sta arrivando a grandi passi, almeno in America che cosa fanno? Obbliga, c'è l'obbligo di avere, diciamo, una minima assicurazione sanitaria, almeno per le persone che se lo possono permettere, però alla fine per avere dei rimborsi questi riescono a trovare mille cavilli per non darteli. Allora, questo Luigi Mangione in realtà non era un povero disperato ragazzo cresciuto nella miseria e quindi come dire, pieno di livore e di rancore per i ricchi che potevano permetterselo. Questo era un figlio dell'alta borghesia, è un figlio dell'alta borghesia americana, cresciuto alle Hawaii con un nonno ricchissimo, è riuscito a fare, diciamo, a frequentare le scuole più esclusive della Pennsylvania e quindi si è
con il massimo dei voti
laureato con il massimo, massimo dei voti. Esatto, però quando uno, come dire, vedi Giorgio, quando uno studia poi ragiona, poi capisce.
No, tieni presente che questo ragazzo, oltre a essere laureato col massimo dei voti, era uno che faceva volontariato nelle case di anziani,
sì,
e quindi
certo,
ha visto la situazione sanitaria degli Stati Uniti d'America.
Ecco, e questo si era radicalizzato, dicono i giornali ovviamente, nella sua critica alle distorsioni del capitalismo, ispirandosi al vecchio manifesto di Una Bomber, la società industriale e il suo futuro. Da qui inizia la sua denuncia appunto del capitalismo nella sua declinazione sanitaria, e quindi scende in guerra contro un sistema giudicato iniquo e colpevole di non rimuovere i fenomeni che deprimono la gente, appunto rincoglionita nel caso specifico dagli antidepressivi negli Stati Uniti, ma non solo. In pratica questo è un campione della lotta alla, è un po' non un Robin Hood, ma insomma un qualcuno
Joker,
che è uscito.
Questo è Joker.
Joker.
È così.
Esattamente così, e devo dire che anche, tra l'altro, si tratta di un ragazzo molto, molto bello, perché le fotografie lo ritraggono una persona sorridente, eccetera, e nessuna possibilità di fare anche del moralismo di bassa lega su appunto questo che invece questo veniva da una società ricca ma lottava contro le strutture del sistema. Non ne vogliamo fare un eroe, però un po' di tifo per lui, no Franco?
Beh, non esageriamo.
No, un po' di tifo per lui, nel senso che voglio dire...
Diciamo una contenuta simpatia.
Una contenuta simpatia, una
la
contenuta
tua.
Simpatia.
La mia no. La mia non è contenuta.
No, cioè, ragazzi,
io godo come un...
Sì, vabbè,
non so
però,
che cosa,
no, l'omicidio è sempre l'omicidio.
Sì, no, certo, per carità.
No, per carità di
Dio. A me quello che dispiace è che lui si è rovinato la vita.
Poteva spezzargli le gambe. Voglio dire, io non ho detto che non approvo, ho detto semplicemente che insomma, sai,
lo poteva fare in maniera diversa, ma l'avrebbe lasciato
pensa
vivo.
Se lo facevano con Tavares, tu che dicevi? Perché poi il parallelo è questo.
Non
posso
risponderti.
Non
no,
me lo rispondere,
non
lo so perché siamo alla radio.
No, perché
quando finisce la trasmissione,
l'apologia di reato
è grave.
È reato essa stessa.
È vero.
Quindi,
però appunto la moderata simpatia che ci porta
contenuta.
Moderata, con contenuta, insomma, mettila come ti pare. Però insomma, questo afflato di favore nei confronti di una persona che lotta contro un sistema iniquo, noi non possiamo, nella nostra radio non possiamo non averlo. Questo ovviamente non fa di noi delle persone che inneggiano a qualsivoglia vendetta sociale di questa gravità, però è anche vero che quel sistema iniquo americano è un sistema che noi stiamo vedendo arrivare a grandissimi passi in Italia, e la cosa ci preoccupa moltissimo perché lo vediamo sulla nostra pelle quanto il sistema sanitario nazionale sia ormai destinato a una lenta quanto inesorabile decadenza. e rimarrà in piedi se non altro per motivi costituzionali, ma sarà relegato ormai a fare le cose veramente minimali rispetto a quelli che invece sono i parametri di cura, che saranno invece sempre più importanti e legati a una specializzazione che richiederà molti soldi per ottenerli, per cui i più ricchi anche da noi si potranno curare meglio, i più poveri si cureranno sempre peggio, perché è questo che stiamo vedendo arrivare, non è vero?
Quel famoso quel film con Placido, mm-hmm. In cui lui è un politico che si becca una malattia per cui dice la verità sempre e comunque.
Che meraviglia. Quindi
praticamente c'è qualcosa, dice perché tu sei cornuto, perché cose di questo genere.
Sì.
Lo ricoverano in ospedale, sta passando con la sedia a rotelle e c'è una donna che protesta e fa: beh, perché passa avanti? Perché siamo in Italia, risponde lui, io ho i soldi e sono potente e tu no.
Quindi, questo è quello, beh, è così. A proposito di soldi, di essere potenti, ma soprattutto di sanità, e anche di sanità che tante volte, pur essendo privata, non è la migliore. Io voglio ricordare che si sono concluse dopo più di un anno e mezzo le indagini che riguardano la morte di Andrea Purgatori, che, come i nostri ascoltatori sanno, ma anche gli ascoltatori che leggono minimamente i giornali o guardano la televisione, è morto in seguito a una endocardite che è stata curata invece come un tumore metastatico non solo al cervello ma anche al polmone, che tumore che poi successivamente non è risultato all'autopsia, non è risultato esistente. E quindi i medici che hanno curato Purgatori, tre medici di una nota, a capo di una nota clinica privata vicino all'ospedale Gemelli, la Pio XI, ecco, questi tre medici sono stati tutti quanti rinviati a giudizio perché il loro operato avrebbe causato appunto la morte di Purgatori. Io mi auguro, conoscendo alcuni di questi personaggi di nome, per fortuna non di persona, che tutti quanti abbiano il massimo della pena, anche perché curare veramente una persona per quello che non ha e portarlo a un disfacimento tale del proprio fisico, per cui un'endocardite che può essere una cosa che si cura se presa con dovuto anticipo, insomma, Andrea Purgatori potrebbe essere ancora vivo se non fosse stato per colpa loro, ecco, questo è una cosa che mi fa avere veramente tanta rabbia in queste ore, ma è un'idea di un sistema sanitario che, anche laddove appunto una persona come Purgatori, che sicuramente non era un povero in canna, poteva curarsi, si trova davanti degli incompetenti oppure delle persone che semplicemente pensano, proprio perché lui è ricco, di fargli delle cure costose per qualcosa che non ha. E quindi anche lì mi è venuto in mente che ci possa essere il dolo.
C'è il dolo, però.
Secondo me pure, però non posso, tra l'altro voglio dire, più che un rinvio a giudizio
c'è
per negligenza, c'è un processo,
certo.
Questa sarà una cosa che sicuramente appunto vedremo.
Ma il dolo secondo me è per vicende che esulano dal patrimonio personale dei Purgatori.
Sì, ma questo senz'altro.
Dalla sua attività professionale vengono, secondo me.
Ma anche questo sarebbe, è difficile da poter dimostrare, Giorgio.
È difficilissimo, è impossibile, no?
Già quello che si sa oggettivamente, che ha raccontato Elena, già basta e avanza. Cioè non c'è bisogno di dietrologia. Stiamo guardando quello che potremmo definire un omicidio sanitario.
Esattamente questo. Cioè, poi voglio dire, io questi medici che sono a processo, ve li dico, ve li declino, sono il radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Blasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacono, entrambi appartenenti alla sua equipe Kip, nonché il cardiologo Guido Laudani. Tutti quanti sono praticamente all'interno di questa casa di cura, sì, la Pio XI.
Gualdi lo conosco personalmente, purtroppo.
Elman è un personaggio che ha fatto anche danni qui a Trevignano. Ha chiuso dunque la procura della capitale ha chiuso l'indagine a loro carico, sono tutti accusati di omicidio colposo e contesta in perizia negligenza e imprudenza nelle cure del giornalista morto a causa di una endocardite infettiva che probabilmente lui ha contratto durante le cure, perché come sappiamo gli hanno fatto delle cure importanti per contrastare delle ipotetiche metastasi al cervello che in realtà erano delle ischemie, quindi anche questa è una cosa che secondo me insomma va molto, molto valutata, perché quello che dice Giorgio sicuramente è difficilissimo da dimostrare, però insomma uno che
però
scambia,
lo posso credere
che scambia
io.
L'ischemia,
si è capito, un chirurgo, non uno studente di medicina, esatto, al primo anno,
un radiologo che scambia un'ischemia per una metastasi, è una cosa che onestamente lascia senza, assolutamente senza parole. Detto questo, ovviamente il nostro racconto prosegue, perché di cose da raccontare ovviamente ce ne sono tantissime, e una di queste riguarda diciamo la nostra politica, perché riguarda la nostra politica, perché al di là di tutto quello che abbiamo raccontato c'è stata la votazione, la seconda votazione contro Beppe Grillo nel Movimento 5 Stelle, è andata come ovviamente non poteva andare diversamente, anzi è raddoppiato il numero quasi delle persone che hanno deciso, come dice Travaglio, e scusatemi il francese, di mandarlo a fanculo la seconda volta, però d'altra parte il re del vaffanculo era proprio Grillo,
era lui,
per cui insomma non dovrebbe neanche offenderlo.
È la legge del contrappasso.
Di vaffa ferisce.
Allora, il Movimento 5 Stelle quindi si avvia a diventare il partito di Conte a tutti gli effetti, un partito di Conte che diventerà progressista, ma anche di un progressismo che non sposerà direttamente il Partito Democratico, e quindi faranno un po' l'ago della bilancia all'interno di un cosiddetto campo largo che ancora però è tutto da declinare, è tutto da definire, perché appunto con Conte alla guida senza più la zavorra grillina nel Movimento 5 Stelle, bisogna vedere che cosa diventerà questo movimento. Le idee sono tante e insomma vedremo come nei prossimi mesi verranno declinate come linea politica. Quello che dispiace è vedere un Campolargo che invece nella parte del PD pensa addirittura a sostituire Elly Schlein con il solito professorino calato dall'alto. È di ieri un articolo della Stampa che nel torpore domenicale mi ha fatto letteralmente sobbalzare, perché io ho visto che facevano il cosiddetto santino, come lo chiamiamo noi gergalmente, noi giornalisti, facevano il santino di Ernesto Maria Ruffini. Ernesto Maria Ruffini è un uomo sicuramente mite, un cattolico, fratello di Paolo Ruffini, che è attualmente un personaggio di grande rilievo all'interno del Vaticano, perché ha un ruolo ben preciso nel Dicastero della Comunicazione Vaticana, quindi è stato direttore di Rai 3, io ho lavorato con lui, quindi posso parlarne solo che bene, però ecco, entrambi sono i figli di quel Ruffini che fu democristiano doc, non è vero,
ministro,
Franco?
Ministro democristiano
e che sostanzialmente poi hanno fatto dei carrieroni e appunto l'ultimo, Ernesto Maria, è l'uomo dell'Agenzia delle Entrate. Cosa diceva questo articolo della Stampa? Diceva: ecco l'uomo giusto per rifare tra virgolette il nuovo Ulivo. Allora, io mi tremavano i polsi perché io pensavo, ma è possibile mai che questi all'interno del Partito Democratico, e sto parlando dei maggiorenti del Partito Democratico, elimino Elly Schlein che in questo momento probabilmente
in questo momento
pensando,
si sta muovendo in maniera corretta, per
esatto.
dirlo io, figurati.
Ecco, che in questo momento sta facendo delle cose giuste, per cui stanno già pensando a metterla da una
certo,
parte.
Certo.
Allora, qualcuno come i soliti Bettini, come insomma questi cacicchi all'interno del Partito Democratico, di cui non riusciamo proprio a liberarci, stanno pensando a Ernesto Maria Ruffini come appunto il nuovo piccolo Prodi, leader dell'Ulivo. Di un nuovo Ulivo che dovrebbe tenere dentro addirittura da Fratoianni appunto a Giuseppe Conte. Prima di tutto, insomma, levategli il fiasco, perché come si dice in questo caso, io non hanno neanche capito dove stanno, è proprio una damigiana. Levategli il fiasco, ma in seconda battuta c'è: ma come pensate? Ma come vi viene in mente, con tutta la simpatia che io posso avere per Ernesto Maria Ruffini, che è appunto uomo mite, eccetera, eccetera, che uno che è stato 15 anni a capo dell'ente statale più odiato dagli italiani, che è l'Agenzia delle Entrate, possa diventare un leader politico votato da qualcuno? Ma come vi viene in mente?
Lasciamo stare.
No, Franco, dico bene.
Mi viene in mente una battuta. Se lo presentano, vota Mastro Titta.
No, vota Mastro Titta, esattamente, vota Mastro Titta. Ma pensa dall'altra parte, quelli della, tra virgolette, tua parte politica, Franco. Ma pensa quanto si divertono una cosa di questo. Pensa a un Salvini, pensa a una Meloni e quelli
guarda,
che stanno sotto la Meloni e vedono
guarda,
Ernesto Maria Ruffini che c'è,
parte,
dai.
Anche dalla mia parte politica ho pochi motivi di soddisfazione.
No, su questo
però,
posso darti ragione.
Però ti posso confermare che se questo Ruffini diventa il leader del cosiddetto campo largo, c'è da spanciarsi dalle risate.
Mamma mia.
Cioè proprio da scompisciarsi dalle risate, perché, cioè vabbè dai, uno... Cioè effettivamente agli italiani, se c'è una cosa che non puoi proporre, è l'uomo delle tasse.
Ma certo,
non esiste,
ma ragazzi,
proprio.
Ma di che cosa stiamo
poi
parlando?
L'agenzia, ecco, tra parentesi, io ti cito solo una cosa per dire quanto è detestabile l'Agenzia delle Entrate. Proprio l'altro ieri mi è arrivato.
Eccolo.
No, parlo per un fatto personale, niente di eccezionale, per carità. Mi è arrivata da pagare 69 euro per l'Agenzia delle Entrate e così via, per un processo, chiamiamolo così, di fronte al giudice di pace di Velletri. Di spese, tieni presente che non ero stato io a promuovere il processo, era il processo relativo al mio cagnetto di prima, sai, sì. Succede, tanta gente rompe le scatole e così via. Quindi non l'avevo promosso io, è stato archiviato. E io devo pagare 69 euro. Per di fronte al giudice di pace,
no,
cioè, quindi tu figurati, perché 69 euro sono ancora abbordabili, ma c'è gente che se vede arrivare delle mazzate capo e collo,
non solo, ma io ti dirò di più, alle cose che mi divertono è quando arrivano i conguaglietti da 2 euro, 3 Madonna. Euro, 4 euro, eccetera, eccetera, che quelli ti dicono sempre che hai fatto male i conti.
Sì.
Poi ovviamente uno va dal proprio commercialista e gli domanda: ma scusa, dico, ma è arrivata questa cosa dell'Agenzia delle Entrate che poi 3 euro di differenza fanno con tutte le tasse, i cavoli, eccetera, eccetera, alla fine diventano 40, che per carità sono ancora una cifra abbordabile, ma è possibile che tu abbia fatto male i conti? E quello dice: no, guarda che io non ho fatto male i conti, ma 3 euro a te, 3 euro a te, quell'altro,
ma
eccetera,
certo,
eccetera,
stanno
raschiando,
dirò di più,
tutti
raschiano il fondo del barile, guarda,
parlano delle cifre enormi.
Io dire la correttezza o meglio la scorrettezza dell'Agenzia delle Entrate, leggo e c'è scritto: comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento.
Sì.
Ritardato di che? Questa
non
è la prima
mai
volta
chiesti.
non me l'ha mai chiesto,
è questa la cosa allucinante.
No, è la cosa allucinante. Vabbè, è che dovresti fare ricorso dicendo non mi è arrivato nulla, loro dovrebbero dimostrare di avertelo mandato, ma in tutti questi passaggi intanto tu
spendi
devi pagare
più,
ma
spendi
molto
di più, quindi glieli lasci e loro rastrellano quello che devono rastrellare.
E questo è il sistema. Bene, signori,
posso raccontare una storia bella prima che chiudiamo?
Sì.
Allora, è la storia di una ragazza afghana che era la figlia di un generale dell'esercito afghano che fu ucciso dai talebani e che aveva una mamma che riuscì a fuggire insieme alle sue 5 figlie femmine e attraverso Pakistan, Italia, eccetera, eccetera, arrivarono in Danimarca. In Danimarca sono state messe in un campo profughi, la ragazza ha cominciato a giocare a calcio, ha cominciato a studiare, si è laureata in medicina, è diventata un chirurgo, è diventata un calciatore della nazionale danese femminile, è venuta a giocare in Italia e ieri ha giocato la prima partita femminile allo stadio Meazza di San Siro, segnando anche un gol contro l'Inter, lei che gioca nel Milan.
Molto bello.
Questo è molto secondario rispetto al fatto che lei è un chirurgo che parla 7 lingue.
Beh, certo, questo è secondario.
Come dire che quando uno accoglie
le persone
gli immigrati,
giuste,
forse,
le persone giuste,
forse ne può trarre qualche beneficio per tutti.
Ma dai, davvero, ma sì, guarda, non l'avrei mai detto.
Se poi, bene. Se poi la Danimarca ad accoglierli.
Certo,
la no, perché da noi non... Cioè, a proposito, chiudo raccontando invece io la questione del giovane Rami, che di cui abbiamo parlato anche se distrattamente in questa rassegna stampa, e ci sono ovviamente 3 carabinieri che per la morte di questo ragazzo a Milano sono indagati per favoreggiamento, frode e depistaggio, e anche su questo mi sembra di aver detto tutto.
Forse avevo ragione quando l'ho definita oscura l'altro giorno, sì, che Franco si è inalberato, però come vedi era oscura la morte di questo ragazzo.
Beh, lasciamo perdere.
Beh, sì, comunque, no, se ci sono perdere, dei carabinieri che sono indagati, vuol dire che qualche cosa non è andato per il verso giusto.
Sì.
Bene, allora, cari ascoltatori di Oltrelago, abbiamo sforato di qualche minuto, comunque io vi do appuntamento come al solito a domani mercoledì e niente, allora grazie per averci ascoltato sempre così numerosi, un saluto da Elena Polidori,
da Franco Iappelli
e da Giorgio De Rossi,
una buona giornata a tutti.